Buongiorno, buongiorno a tutti. Sarà contenta Silvia Scelsi perché anche quest'anno il mio cognome è stato sbagliato nell'accento, ma è una tradizione, sarebbe Imbria. È dalle scuole elementari che ci sono abituato, quindi ho poi bevuto ieri sera, insomma. A parte le battute vi ringrazio tutti e ringrazio anche i colleghi che ci hanno dato la possibilità di essere qua, perché io sono qui perché una collega ha fatto una notte in più, che sarebbe la mia, per permettermi di venire. E penso che siate messi più o meno tutti nella stessa situazione. La mia relazione parla della nostra esperienza formativa come ospedale maggiore nella formazione per la risposta alle emergenze intraospedaliere. Quello di cui vi parlo fa parte di un progetto ampio, è un progetto regionale della Regione Emilia-Romagna, un progetto che si chiama Mortalità intraospedaliera e strategie di contenimento. È uno studio prospettico, multicentrico e osservazionale, dopo vi racconto un pochino più nel dettaglio come funziona. È finalizzato alla gestione del rischio dei pazienti che sono ricoverati in ospedale. È un progetto al quale abbiamo lavorato nell'estate del 2009, abbiamo fatto la parte formativa ottobre, novembre, dicembre del 2009 e quest'anno, 2010, è l'anno in cui siamo nella fase attuativa e stiamo praticamente lavorando sopra raccogliendo i dati che confronteremo poi con dati raccolti nel 2008, ma di questo magari al prossimo convegno ve ne parlerò. Siamo partiti da un problema, che è quello della mortalità intraospedaliera. Di mortalità extraospedaliera se ne è parlato tante tante volte, corsi di BLS a tutti, ma in ospedale questo è un problema che viene un po' trascurato. Questo dato che voi vedete in verde non è il conto corrente di uno ricco, mentre quello sotto è il nostro. È il dato della mortalità intraospedaliera in Italia, mentre le righe di sotto sono la media europea, statunitense, e quello azzurrino è quello statunitense. Vedete che è più alto, decisamente più alto rispetto agli altri paesi. Non vi sto a entrare nei dettagli, se volete guardare il sito International QIP, è un sito di progetti, di indicatori di qualità anche finalizzati all'assistenza sanitaria. C'è un'infinità di letteratura sulla mortalità intraospedaliera. Se invece che fare un weekend a Rimini in un albergo con le terme volete leggervi degli articoli, ne trovate centinaia e centinaia, perché negli ultimi 10 anni molti ci hanno lavorato sopra. Chi ci ha lavorato di più sono stati gli inglesi e gli australiani. E quello che è emerso da questo non è che i sanitari sono degli incapaci, è che le risorse che ci sono sfruttate male, probabilmente. Perché i pazienti nei reparti di degenza ordinaria ricevono in condizioni particolari dei trattamenti che non sono ottimali e questo comporta un aumento dei decessi. Fondamentalmente, qui a metà della diapositiva, vedete che c'è un ritardato riconoscimento e un trattamento poco aggressivo probabilmente di questi pazienti. C'è un articolo molto carino che inizialmente fa ridere, poi quando ci rifletti sopra fa piangere, che il paziente deteriora, il parente chiama l'infermiere, l'infermiere chiama il collega anziano esperto, che chiama il medico specializzando, che chiama il medico strutturato, che chiama il consulente, sono passate 8 ore, 10 ore, se non è morto il paziente, poi ovviamente. Qual è il problema? Che questi pazienti stanno lì ad aspettare nei reparti di degenza e quando viene chiamato il team di emergenza ormai è tardi, o il paziente è veramente in una fase agonica o decede prima o comunque si deve ricorrere a un ricorso, cioè a un ricovero in terapia intensiva che non era assolutamente atteso. E voi ben sapete che i posti letto intensivi sono pochini, insomma, non è che li abbiamo sempre dei liberi. In tutto il mondo, negli ultimi anni, i sistemi di risposta rapida, che vuol dire la risposta alle emergenze intraospedaliere, sono stati parecchi. Esistono linee guida australiani, il Merit Study, la Joint Commission americana ha un'altra linea guida su questo, la NICE Guideline è inglese. Anche in Italia, qui parliamo del 2007, SIARTI, in collaborazione con l'Italian Resuscitation Council, ha fatto una linea guida per l'organizzazione dei sistemi di risposta rapida. Perché il problema si è visto, è tutto organizzativo, cioè il personale, le competenze le ha, è che non sa come si perde un pochettino in tutta la gestione delle cose. Arriviamo a pochi giorni fa, 18 di ottobre, immagino che tutti la mattina alle 6:30 eravate lì a scaricare le linee guida ERC nuove, io alle 6:32 le ho scaricate perché facevo la notte, e c'è una sezione proprio delle linee guida ERC che parla della prevention of in hospital cardiac arrest, di cui fa parte di questo gruppo di lavoro Gary Smith, che è probabilmente il l'uomo chiave, insomma, oggi come oggi, di questi sistemi di risposta rapida. Questo schemino, che sembra complicatissimo, non vi perdete a guardarlo, lo dividiamo solamente in due, destra e sinistra. Secondo la Consensus Conference del 2006, grandi menti, e non lo dico per scherzare, si sono riuniti e hanno visto come funzionano questi sistemi. C'è un braccio afferente e sono i reparti di degenza. I reparti di degenza conoscono i pazienti, li tengono monitorati e qua, trigger è grilletto in inglese, sparano e attivano il braccio efferente, che è questo, che sono i team che si occupano della risposta all'emergenza. E questa è una prima possibilità organizzativa che abbiamo. Voglio soffermarmi un secondo solamente qui su questo, perché nel mondo i Rapid Response System hanno tanti nomi. C'è il MET, il Medical Emergency Team, che è fatto da un medico anestesista e un registered nurse. Ci sono i Rapid Response Team, fatti da infermiere di terapia intensiva, senza medico. Ci sono i Critical Care Outreach Team, che sono cose inglesi, dove ci sono due infermieri di terapia intensiva che si occupano sia della prima risposta all'emergenza ed eventualmente in consulenza telefonica col medico del reparto, e del follow-up dei pazienti. Qualcuno parlava di consulenza infermieristica prima? Questa credo che ci sia, sia come prevenzione che come risposta. Poi tutti avete ben chiara la catena della sopravvivenza dell'arresto extraospedaliero. Questa è una cosa abbastanza nuova, è sempre il Gary Smith che ho citato prima. Bisogna organizzare una catena della prevenzione per quelle che sono le emergenze intraospedaliera, passando per questi argomenti, l'educazione e la formazione del personale. Il personale, se non è formato a cosa fare, purtroppo non se lo inventa. Chiama quando il paziente è in arresto o in periarresto, quando è in un distress che ormai si fa fatica a recuperare. Monitoraggio, piani di monitoraggio prestabiliti per i pazienti. Un efficace riconoscimento di quelli che sono i segni per chiamare, call for help, questa cosa è più importante. Nel nostro ospedale, nei giorni feriali si chiamava un reparto, nei giorni festivi se ne chiamava un altro, di notte se ne chiamava uno, chi chiamo? Allora c'era sempre il rimpallo, e il rimpallo delle telefonate vuol dire che il paziente aspetta. E io che vengo dall'estero ospedaliero so che aspettare delle volte vuol dire che il paziente muore. E poi c'è la risposta. La risposta è data da personale di area critica, medici, infermieri, a seconda dell'organizzazione che si preferisce dare. Tornando al progetto regionale, quali sono gli obiettivi del progetto? Descrivere la mortalità ospedaliera, perché si muore in ospedale. Promuovere delle linee guida organizzative su come organizzare i sistemi di risposta e valutare l'efficacia di questi sistemi sull'outcome dei pazienti. C'è un altro piccolo obiettivo che non vi ho scritto perché non è l'obiettivo di questo convegno, ma è quello della mortalità inevitabile. Cioè, un obiettivo che si è data la Regione è di definire qual è la mortalità inevitabile, cioè quali pazienti non hanno bisogno di un trattamento intensivo. Allora, il progetto è stato svolto in questo modo. 9 ospedali della Regione, solamente in 3 ospedali, che sono l'Ospedale Maggiore di Parma, l'Ospedale Maggiore di Bologna e l'Ospedale di Forlì, hanno costruito un percorso formativo omogeneo tra i 3 ospedali per organizzare un sistema di risposta alle emergenze intraospedaliere. Sono 3 ospedali diversi: l'ospedale di Parma è un ospedale grande con una struttura a padiglioni vecchia, l'ospedale di Forlì è un ospedale piccolo e tecnologico con gli infermieri che girano con i palmari, con le terapie sopra, e l'ospedale Maggiore di Bologna, avete visto la foto all'inizio, è un ospedale a monoblocco di 15 piani con dei collegamenti verticali con ascensori che non funzionano e prima o poi qualcuno ci rimane nell'ascensore del nostro ospedale. Quindi abbiamo fatto un percorso formativo adattabile a 3 realtà differenti, per poi vedere se nell'ospedale a monoblocco funziona piuttosto che nell'ospedale a padiglioni no. Insomma, questo era l'obiettivo. Cosa abbiamo costruito? Ci siamo incontrati con i colleghi delle rianimazioni di Parma e di Forlì, in regione, eravamo una quarantina di persone, insomma, tra medici e infermieri. Abbiamo condiviso un obiettivo comune, devo dire un bel lavoro di collaborazione. Abbiamo costruito delle lezioni frontali, con situazioni pratiche, delle simulazioni interattive su manichino e delle simulazioni di casi clinici. Il tutto molto snello perché, dicevamo prima, i problemi dei turni, l'infermiere ha la famiglia anche, quindi la mattina viene in reparto, il pomeriggio viene a farsi questo corso di 4-5 ore, non posso tenerlo lì 2 giorni a fare un corso. Quindi abbiamo fatto dei corsettini molto snelli, proprio un pomeriggio o la mattina, perché andava poi a lavorare il pomeriggio. Abbiamo poi lavorato on work, cioè siamo andati di pomeriggio nei reparti a beccare il personale che c'era lì per vedere di beccare anche chi non era venuto ai corsi di formazione per fare un ripassino, chiarire dubbi, per organizzare un po' la questione. Allora, questo è il MUSE, il Modified Early Warning Score, che fa parte del progetto che abbiamo utilizzato. È un sistema di valutazione di parametri vitali a punteggi aggregati, semplicissimo da utilizzare. Sono tutti parametri che vengono valutati assolutamente. Forse la frequenza respiratoria è quella un pochettino più neglect di questi qui. Più ci si discosta dalla norma, che è lo zero, più il punteggio sale. Più il punteggio sale, più ti dà una probabilità di peggioramento, tra 0,2 probabilità bassa, 3,4 probabilità media, superiore a 4 ti dà una probabilità elevata di peggioramento. Quindi pensate a un paziente post-operato, addolorato, probabilmente avrà una frequenza cardiaca molto elevata, probabilmente avrà una frequenza respiratoria elevata, si va ad un punteggio di 4, 5, 6, si attiva il team di emergenza. Collegato all'Early Warning Score abbiamo fatto un ripasso dell'ABCD, insomma, di cosa fare a questi pazienti per il nostro personale, dandogli le indicazioni. Se col MUSE ti viene punteggio 0, fai le tue rilevazioni standard, chiama il medico di guardia al bisogno. Se con 1 aumenti le rilevazioni, con 2 fai rilevazioni almeno ogni 4 ore. Abbiamo scoperto reparti dove non provano i parametri vitali dei pazienti, dentro degli ospedali. Secondo me è da vergognarsi. Reparti che si vantavano di non provare i parametri vitali dei pazienti, e abbiamo quasi litigato per chiedere di provarli almeno una volta a turno. Con 3 e 4 si chiede aiuto, si chiama il medico di guardia e si allerta Trio, che Trio, a noi ci piacciono gli acronimi, è il team di il team rianimatorio intraospedaliero. Oppure l'allertamento, guardate la differenza, con il codice giallo 3 e 4 si chiama prima il medico di reparto e si allerta il team rianimatorio. Con un punteggio superiore a 4 si allerta prima il team rianimatorio e poi si avvisa il medico di reparto. Agli infermieri questa cosa è piaciuta perché hai possibilità di bypassare il tuo medico di reparto e parlare direttamente con la terapia intensiva. Si chiama precocità di trattamento questa, cioè li facciamo venire subito. Poi magari sono venuto per niente, però perlomeno sono arrivato subito. Abbiamo usato un po' di materiali didattici cercando di fare la cosa un po' interattiva, un po' simpatica. Abbiamo messo questi poster 70% in tutti i reparti dell'ospedale. Abbiamo dato questi segnalibri agli infermieri per fare le righe dritte sulle grafiche, con l'Early Warning Score da un lato e l'algoritmo dall'altra parte. Abbiamo fatto un filmatino, ve ne faccio vedere proprio 5 secondi perché sennò i moderatori mi lanciano una bottiglia sull'acqua. E questo filmato l'abbiamo fatto noi, infermieri, non abbiamo chiamato un regista professionista, quindi gli infermieri sanno fare anche altre cose.
Scopo la base, spalmo simmetricamente, vado a portare la frequenza respiratoria, 24 volte al minuto.
Lo taglio perché non ci sono i tempi, mi dispiace. Allora, si può? 2 minuti e mezzo. Taglio dopo. Il paziente, che sembra veramente un paziente, è un collega, si chiama Gaetano Tammaro, è il testimone del mio matrimonio, ed era veramente un paziente. L'incidente gli è caduta la moto su un piede e ha rischiato di scendere. In ospedale è stato un paziente.
Ma cosa è successo? Ma quando è che è venuto a respirare?
Buongiorno, avete chiamato voi?
Sì, è andato per questo ragazzo che è stato due giorni di intervento fatto morire, che non so niente, ma è stato fatto a respirare, c'è un po' di frequenza respiratoria, domani di circolazione nonostante l'ossigeno, okay. La scarica, 120 di frequenza, domani superata la pressione.
E voilà, scivoliamo via sul resto così recuperiamo tempo. All'ospedale maggiore abbiamo coinvolto 14 reparti di degenza, escludendo pediatrie e reparti legati alle urgenze, insomma fondamentalmente la medicina d'urgenza e la cardiologia. Hanno partecipato a questa formazione 188 infermieri, che sono il 67% dei previsti. Tenete presente che è formazione non obbligatoria, io non posso incatenare l'infermiere e portarli a fare il corso, è formazione non obbligatoria. Però, considerando altri corsi, è una bella percentuale, cioè il personale ha dimostrato sensibilità verso l'argomento dell'emergenza intraospedaliera ed ha partecipato. 152 hanno partecipato ai corsi di formazione e 36 li abbiamo poi beccati dopo nei reparti con la formazione on work. Sono venuti un po' di OS, perché comunque l'OS lavora insieme all'infermiere, sono venuti anche 17 medici e ci ha fatto veramente piacere, insomma. Vi presento appena qualche dato, perché fino a giugno li abbiamo elaborati, poi gli altri li elaboreremo a fine anno. 452 attivazioni del team della terapia intensiva per le rianimazioni intraospedaliere, 68% di queste attivazioni rispondono ai criteri di chiamata che gli abbiamo insegnato con questa formazione. Il 32% è una chiamata a specifica, cioè hanno chiamato senza dare un punteggio MUSE di attribuzione del paziente. Allora, il 67% degli infermieri partecipa, il 68% partecipa, cioè chiama con il criterio che abbiamo insegnato. Io sono altamente soddisfatto di questo numero, anche se è molto sporco come dato. L'altra cosa è questa, e questa deve fare riflettere. Quali sono le manovre che il team rianimatorio ha fatto nei reparti dove è stato chiamato? Allora, prevalentemente, guardate le righe grosse, infusione di liquidi in pazienti che erano secchi, che nessuno idratava adeguatamente. Somministrazione di ossigeno. Abbiamo dato mandato ai reparti, quando chiamano il team rianimatorio, di dare ossigeno con la maschera con reservoir, perché noi troviamo i pazienti ipossici di solito. Allora, io preferisco trovarlo iperossico e ipercapnico, e poi al CO2 ci pensiamo dopo con una BiPAP, però preferisco trovarlo non ipossico. Broncoaspirazioni. I reparti di degenza, gli infermieri hanno paura a infilare i sondini e a broncoaspirare i pazienti. Aspirano i pazienti con i sondini pediatrici infilandoli giù per 10 cm. Noi andiamo lì, li broncoaspiriamo un pochettino in maniera aggressiva, come si fa in terapia intensiva, e risolviamo dei problemi. Posizionamento di CPAP, BPAP e NIV. Sono tutte manovre che probabilmente, e qua aiutatemi anche voi, siamo anche in grado di fare da soli. Poi magari l'ordine dei medici mi viene a aspettare sotto casa, io sono a Bologna. Quindi. Concludiamo. La maggior parte dei pazienti è rimasta in reparto, non è venuto in terapia intensiva, li abbiamo trattati in reparto, sono rimasti in reparto. Ne abbiamo trasferiti in terapia intensiva, sala operatoria e UTIC, meno del 10%. Il 24% è futile come chiamata. Futile è inteso come non c'era bisogno di chiamare, quindi si sono allarmati per nulla, ma futile anche come mortalità in cui non c'è indicazione a un trattamento intensivo. Ed è una bella cosa da dire. Concludo. Io credo che abbiamo agito su tutti i punti della catena della prevenzione. Il percorso formativo è stato apprezzato dal personale dei reparti. Il sistema di monitoraggio col MUSE è piaciuto, addirittura alcuni reparti che lavorano per intensità di cura l'hanno utilizzato per stratificare i pazienti. Sembra che abbiamo lavorato bene, nel senso che i pazienti vengono riconosciuti prima, cioè noi arriviamo molto meno su pazienti che tirano il fiato con le orecchie rispetto a prima. abbiamo istituito una gran cosa, un numero unico di chiamata per il trattamento rianimatorio in ospedale, che prima non c'era. Prima c'era un cercapersone che sembrava di parlare col muro e adesso c'è un cellulare, quindi tu puoi parlare bidirezionalmente con una persona. E per quanto riguarda la risposta, l'ultimo grafico, molti pazienti sono rimasti nei reparti di degenza, abbiamo ridotto i ricoveri in terapia intensiva e probabilmente c'è spazio per l'infermiere che può fare qualcosina anche da solo, magari consulente col medico, perché no? Però non c'è, noi, i medici in terapia intensiva sono pochi, e lo sapete anche voi, quindi cerchiamo di razionare. E grazie, grazie a tutti.
Ringraziamo il collega Imbriaco, spero di aver azzeccato a questo punto l'accento. No, e ce ne sono tante, Imbriaco, se possiamo mettere l'accento dove vogliamo. Comunque, ringraziamo per l'ottima relazione. Cerchiamo di contenere un attimino per recuperare i tempi dell'aspetto ludico del video, quindi siamo un attimino più brevi nelle domande. È interessante l'aspetto presentato dalla relazione del collega della formazione / organizzazione, due elementi che si intersecano e che sono, tra virgolette, sinergici tra di loro, cioè è stato un lavoro di formazione, ma sì, un lavoro di riorganizzazione, organizzare le chiamate, organizzare l'intervento, eccetera. Mi è piaciuto molto il dato, mi sarebbe piaciuto anche sapere eventualmente quanti sarebbero stati ricoverati in terapia intensiva al posto di quel 9% se questo sistema non fosse stato implementato, anche perché dal punto di vista, tra virgolette, del controllo economico della spesa sanitaria, sappiamo che un ricovero in terapia intensiva ha un costo veramente, veramente importante. Quindi se ci diciamo e ce la raccontiamo, sì, ma formare costa, sì, ma riorganizzare costa, vediamo quanto però possiamo anche far risparmiare. Ci sono delle domande da porre al collega? Una domanda, se possiamo.
Sì, grazie. Avella Antonio, dalla rianimazione del CTO di Roma. Una domanda proprio pratica. Il team del Trio, si chiama così, è un team dedicato a questa attività? Cioè voi fate solo quello o siete infermieri di rianimazione che poi con gli straordinari danno vita a questo team? Grazie.
No, gli straordinari sono come le medaglie, le hanno finite. Abbiamo un medico in più per la terapia intensiva di mattina e di pomeriggio che si occupa delle urgenze e poi c'è un infermiere condiviso tra l'animazione e la terapia intensiva che si dedica sia alle urgenze del pronto soccorso, di cui si occupa il reparto di rianimazione, e delle urgenze intraospedaliere di cui si occupa la terapia intensiva. In più ci sono, come organizzazione di reparto, due infermieri, uno della rianimazione e uno della terapia intensiva, che seguono le urgenze, quindi si staccano dai propri posti letto, dai propri due pazienti, per andare se il medico ha bisogno. In realtà molte volte, vi dico la verità, il medico va da solo a vedere i pazienti. Il fatto di poterci parlare con il reparto che ti chiama ti fa un pochettino fare una sorta di triage. Se capisci che è una cosa un pochino più grossa, dici con l'infermiere vieni anche tu, prendiamo il carrello e andiamo. Molte volte il nostro medico va da solo, se è solo da dare dei liquidi. Quindi questa, spero che questa sia la risposta che mi chiedete. Ma non c'è quasi mai uno in più se non la mattina, dalle 7 alle 14 c'è un infermiere in più.
Grazie. Un'altra domanda del collega, veloce, poi.
Buongiorno. Allora, Policlinico San Marco, Zingoni e Bergamo. Io volevo capire se ci sono delle implicazioni legali se abbandono il reparto o infermiere di terapia intensiva. Noi siamo in pochi. Facciamo noi le emergenze intraospedaliere, usciamo, intubiamo, rianimiamo fuori, ci chiamano spesso e volentieri con il medico di rianimazione. In rianimazione non rimane più nessuno, un collega o due al massimo. Io vorrei sapere a livello legale chi tocca, a chi tocca la responsabilità, cosa succede a noi se usciamo. È una questione che dura da un po' di tempo, a dire la verità. Ma sto cercando da un po' di tempo la risposta. Non me l'ha mai data nessuno, però.
Mi dispiace, ma non credo di non riuscire a dare neanche io. credo di non averla dare.
Volevo intervenire velocemente, la faccio molto sintetica. Lo stesso problema nel mio ospedale, io lavoro in terapia intensiva a Perugia, c'è stata la stessa problematica che è stata in un certo senso, noi siamo autorizzati ad uscire da una delibera aziendale firmata dal responsabile del dipartimento del direttore generale, anche perché non è che il reparto resta sguarnito. Io lavoro in una struttura dove ci sono due anestesisti, di solito ne esce uno e l'altro resta dentro, e ci sono più o meno dai 5 ai 6 infermieri, quindi se ne stacca uno, e nel momento in cui per 13 malati, nel momento in cui l'infermiere lascia la postazione, gli altri sono tenuti a coprire le sue postazioni. Scusate se siamo veloci, è chiaro che questo intervento richiederebbe un congresso a parte, perché è una tematica molto interessante e che colpisce tutti gli infermieri che lavorano in terapia intensiva e negli ospedali in generale. Noi oggi cerchiamo di dare degli input per vedere come risolvere alcune problematiche e come cercare delle soluzioni per confrontarci. È chiaro che non riusciamo ad essere esaustivi in 20 minuti. Ringrazio il collega intanto per averci dato questi spunti di riflessione e invito i colleghi, se hanno delle domande, di mandarle direttamente alla sua casella di posta elettronica che è nell'Hub Start Book. Di nuovo grazie per gli spunti di riflessione.